Ci si trova in stazione. Ha 24 anni appena e una voglia di vivere che non sa contenere. Sergio si è laureato al DAMS, all'Università dello Spettacolo, della Musica, della Cultura. Ha un lavoro. La sua strada già è definita, così come la sua attività. La sera del 1 agosto Sergio telefona da Forte dei Marmi ai suoi genitori, Torquato e Lidia. Questa sera sono ad una festa. Domani vado in Alto Adige, a Bolzano. Prendo l'espresso delle 8:18 da Bologna. Alla voce tranquilla, distesa, calma, la sua destinazione di lavoro è Bolzano. Prima deve fermarsi a Verona da Ferruccio Merisi, suo grande amico. Sergio non riesce a prendere quel treno a causa di uno stupido ritardo di pochi minuti. Si reca all'ufficio informazioni e scopre che un altro convoglio sta per raggiungere la stazione di Bologna. È annunciato alle 10:50. Attende la sua coincidenza sbuffando un poco, ma per lui pazienza e fiducia sono armi vincenti. Sergio Secci, il volto sempre sorridente, spesso in giacca e cravatta, i tratti somatici molto simili a quelli di suo padre Torquato. Anche Roberto Procelli si trova a Bologna, ma Sergio proprio non lo conosce. Altra vita, altra città, un altro contesto. Roberto è originario da San Leo di Anghiari, 4 chilometri da Arezzo, un paese dove tutti lo conoscono fin da bambino. L'estate di Roberto è un po' speciale, ha un berretto in testa, il caldo non dà tregua. È partito soldato pochi mesi prima e appartiene al 121esimo battaglione di artiglieria a Bologna. Quando vede passare un suo superiore si irrigidisce, sta sulle attenti come un soldato semplice. Da quel paese lo ha giurato, non se ne vuole andare. Lo aspettano Hilda e Rinaldo. E quella ragazza che lo corteggia e gli amici che girano con lui da quando avevano i calzoni corti. È la vita di un paese di provincia, fatta di cose semplici. Poi è arrivata la cartolina del distretto militare. Poche righe, due indicazioni, un orario e una città. E ora si trova lì, sotto la pensilina, ad aspettare il suo treno di ritorno. Capelli corti, magro, con il borsone verde a tracolla e quella divisa che gli sta sempre più stretta. Si mette sotto il vecchio orologio della stazione. Lancette che segnano il tempo, treni in arrivo e nuove partenze. Locali, espressi, rapidi. Lo può vedere quel fiume di gente, di treni in transito che si intersecano lungo i binari affollati, che risuonano delle grida dei venditori di panini e bibite e di bimbi che corrono felici. Non c'è tempo per pensare, neanche un solo attimo. L'altoparlante annuncia ritardi, del resto del 2 agosto, e tutto un paese vuole andare al mare. Le carrozze sono stipate all'inverosimile, e per prendere al volo quegli espressi c'è chi entra con prepotenza, non permettendo agli altri passeggeri giunti a destinazione di uscire. Enormi valigie passano dentro a pochi centimetri di finestrini aperti. Una ressa. In biglietteria c'è una coda che non si vedeva da tempo. Tutti spingono, i posti sono pochi, chi ha prenotato e chi non ha ancora un biglietto e chi non lo avrà mai quel giorno. Roberto ignora che accanto a lui e a Sergio ci sono ragazzi che provengono da altri paesi, lingue, culture, realtà differenti. Francisco Gomez Martinez, 23 anni, spagnolo di Madrid. Né poeta né studente, ancora giovane per lavorare. Già vecchio per i banchi di scuola, pieno di sogni e di speranze. Quel viaggio in Italia se lo voleva regalare da anni. Per lui era come una promozione. Come quando da ragazzo ti regalano ciò che hai desiderato da sempre, una bicicletta, un motorino, uno stereo, per ascoltare i dischi, un biglietto per un luogo lontano. L'Italia, paese d'arte, letteratura, di storia, monumenti, di donne bellissime. E ora Francisco si trova nella sala d'aspetto di seconda classe. E a Bologna ha trovato nuovi amici, pure loro spagnoli. Pablo, Paco, José, Clemente. Con lui fanno già un quintetto. E puoi sentire ancora oggi quelle discussioni tra ragazzi spensierati, in una terra straniera, non nemica, hanno un biglietto in tasca, quotidiani spagnoli e italiani, e un'estate ancora tutta da consumare. Clemente Pizzalis maneggia la sua piccola macchina fotografica. I suoi genitori sono sardi, ma vivono in Spagna, a Vilaseca, Tarragona. Conosce due lingue, è naturale. Nella sala d'aspetto l'impianto di areazione non funziona, il caldo è opprimente. Si suda, stando fermi ed immobili. Gocce che impregnano la camicia nuova, stirata di fresco, e non fanno parlare. Manca il fiato a Bologna il 2 agosto dell'80. Così le porte si aprono e si chiudono in continuazione, ma di fresco quel giorno c'è solo l'ombra della stazione. Di fuori, nella piazza delle medaglie d'oro, dove sono posteggiati i taxi. Fausto Venturi, detto Togliatti, 38 anni, Romeo Rota, attendono l'arrivo dei clienti. Si appoggiano a quella macchina, una 132 diesel, sono davvero amici. In collina vanno a bere, nei giorni di riposo, un frizzantino brioso, una briscola, le risate con gli altri colleghi. Di domenica poi allo stadio a vedere il Bologna. Il giorno si sta bloccati in stazione, la lunga attesa, poi via, via. Ci si lancia nel traffico della città. Con loro c'è Francesco Betti, detto Verbale, 44 anni, San Lazzaro di Savena. Un mito per i tassisti. Il compagno che tutti vorrebbero avere accanto nei momenti difficili. Francesco ha uno sguardo furbetto, ben vestito, spesso porta una cravatta colorata che sa di festa. Vorrebbe bere anche lui quel buon caffè che fanno le sue amiche al ristorante Cigar. Betty si trova vicino alle sue 124, in terza fila, proprio accanto alle catenelle che delimitano lo spazio delle auto pubbliche, a 30 metri dalla sala d'aspetto di seconda classe. Francesco, un figlio perso anni prima, è un figlio nato da poco. Del suo bimbo parla a tutti, tiene la fotografia nel portafoglio. E quando vi è quella confusione in stazione, Euridia Bergianti, 49 anni, una donna bella, sempre allegra, capelli chiari, orecchini grandi, non perde mai la calma. Lei in quel luogo un po' cenata, sta rintanata dietro al bancone del self-service e serve da bere a chi ordina. «Mi fa un cappuccino?» chiede un signore. «Caldo, mi raccomando, non bollente». Euridia prende la tazza grande, fa scendere il caffè lentamente, poi lo zucchero in bustina, il cucchiaio, il vassoio, il cappuccino caldo è servito. Il signore lo beve, contento, paga la cassa e se ne va. Euridia è mamma di due figli. Danilo, 24 anni, fa l'artigiano a Milano. Sandro vive ancora in casa, da due mesi lavora come agente di commercio nel settore dell'utensileria meccanica. Euridia aveva amato Romano fino a 5 anni prima, quando se ne andò via per un altro lungo viaggio. Katia Bertasi, 34 anni, lavora con Euridia. Lei non sta al manco del ristorante Ciga, è impiegata alla contabilità. In quel momento è al telefono con un fornitore. L'ultima fattura del latte non andava bene, mi raccomando, lo dica al suo principale. Katia, che sta con Luigi Biagetti, un amore nato tra le scrivanie dell'ufficio, ha una figlia, Federica, un figlio, Alessandro, nato da poco. Mentre Katia è attaccata alla cornetta, Nila Natali, 25 anni, entra in quel momento negli uffici dell'amministrazione. È un giorno di stipendi alla Ciger. «Katia, non ti preoccupare, sono venuta a darti una mano per fare le buste paga. Tanto oggi vado in ferie». Nilla, figlia unica, due genitori che l'adorano, il volto che sembra dipinto, capelli scuri, non troppi lunghi. E ancora, Franca Dall'Oglio, Rita Verde, i fratelli Eckert, 14 anni, Kai Mader, 8 anni. Margaret Mada, 39 anni, la loro madre, ancora. Francesco Diomede Fresa, Erika Frigerio, Vito, 62 anni, attende il momento della partenza. Silvana Seravalli, di Bari, che entra nel bar della stazione con le sue due figlie, Simona, Alessandra, ancora. Maria Fresu, Angela Fresu, 3 anni ancora. Carlo Mauri, Angelina e Domenica Marino, Nazareno Basso, Viviana Bugamelli, Paolo Zecchi, Roberto Gaiola, John Andrew Kolpinski, 22 anni, Catherine Ellen Mitchell, 22 anni, vengono dall'Inghilterra, Madina Trolese, 16 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco, e ancora Paolo Bianchi, Iwao Sekikuchi, 20 anni, giapponese di Tokyo, in Italia grazie ad una borsa di studio, vuole diventare un diplomatico, ha appena partecipato ad un corso presso l'università della sua città, e ancora Elisabetta De Marchi, Flavia Casadei, Giuseppe Patruno, Romeo Ruozzi, Mirella Fornasari, Mario Sica, Angelina Tassi, ancora, ancora. Storie che si incrociano lungo i binari di una stazione d'agosto. Storie semplici di vita quotidiana, forse banali, ma vere. Come quelle vissute il 2 agosto da tutti gli altri, tutti noi. Che osservavamo quei volti, quei sorrisi, quegli abbracci, che ascoltavamo le loro parole, che sognavamo i loro sogni, sogni di gente che voleva soltanto vivere.